Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Quella di oggi sarà una puntata quasi interamente dedicata ai risultati delle elezioni europee. Andremo in Francia dopo la sconfitta di Macron e l'annuncio a sorpresa dello scioglimento del Parlamento. Andremo poi in Germania per analizzare la sconfitta dell'SPD, la volata dell'estrema destra AfD, soprattutto tra gli elettori più giovani. Analizzeremo poi i risultati spagnoli, la vittoria inaspettata dei socialisti in Portogallo e la crescita per la prima volta in decenni di quella che sembra una vera opposizione a Viktor Orban in Ungheria. E poi in delle elezioni segnate da una generale svolta a destra vi racconteremo il caso della Finlandia, dove invece ha stravinto la sinistra. Prima però partiamo dagli aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente e da Gaza. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha iniziato oggi il suo ottavo tour nel Medio Oriente per promuovere un cessate il fuoco nella striscia. Dopo una tappa in Egitto è arrivato nel pomeriggio in Israele. Dal Cairo Blinken ha lanciato un appello ai paesi arabi perché facciano pressione su Hamas affinché accetti la tregua. Non solo il gruppo palestinese però non ha ancora fornito una risposta alla proposta presentata da Biden ormai 3 settimane fa, ma anche Israele non ha dato risposte ufficiali e la possibilità di un accordo sembra allontanarsi ancora di più dopo che il ministro di estrema destra Smotrich, sul quale ora Benjamin Netanyahu conta ancora di più dopo le dimissioni di Benny Gantz nel fine settimana, ha detto che si sarebbe opposto a un accordo sugli ostaggi con Hamas. Oggi comunque il Consiglio di Sicurezza dell'ONU voterà sulla bozza di risoluzione proposta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco. Intanto a Gaza raid e combattimenti continuano, è salito a 274 il numero di palestinesi uccisi nel raid di sabato sul campo profughi di Nuseirat, che ha permesso di riportare in Israele 4 ostaggi. Il numero delle vittime dall'inizio del conflitto supera ora 37.000 morti. I pochi ospedali ancora in funzione nella striscia continuano a lanciare allarmi perché non riescono più a gestire l'altissimo numero di feriti che continua ad arrivare, e il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato la sospensione della consegna degli aiuti a Gaza attraverso il molo costruito dagli Stati Uniti dopo il raid su Nuseirat proprio per motivi di sicurezza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo ora l'ampia pagina sulle elezioni europee partendo dalla Francia, dove più di tutti le elezioni hanno sconvolto gli equilibri interni. Dopo la clamorosa sconfitta del partito del presidente a favore dell'estrema destra di Marine Le Pen, Macron, come ormai saprete, ha annunciato elezioni anticipate previste per il 30 giugno. Un annuncio che ha spiazzato un po' tutti e che rappresenta il tentativo di Macron di ribaltare le carte in tavola. Sentiamo da Parigi Francesco Giorgini.
Lascia o raddoppia, rinascita o auto da fé, Emmanuel Macron tenta il tutto per tutto. Di fronte alla sconfitta clamorosa del suo partito alle europee, trasformate di fatto in un referendum sulla sua presidenza a beneficio dell'estrema destra che sfiora il 40%, il presidente francese rilancia ribaltando la tavola e prova a trasformare il tutti contro Macron delle europee in tutti contro l'estrema destra alle legislative anticipate tra 3 settimane. Ultimo acrobatico e potenzialmente fatidico episodio di quella che è da sempre la strategia macronista: proporsi come unica alternativa possibile all'estrema destra e magari, prendendo di sorpresa tutti con appena 3 settimane di campagna, rendere difficile se non impossibile la costruzione di una terza via né lepenista né macronista, tagliare l'erba sotto i piedi a tutti gli altri partiti e soprattutto convincerli ad aderire al fronte macronista anti-Le Pen in cambio del sostegno presidenziale alle legislative tra 3 settimane di fronte ai candidati dell'estrema destra. I repubblicani, quel che resta della destra tradizionale, rifiutano ufficialmente le proposte macroniste, ma il partito rischia di spaccarsi o di scomparire tra l'incudine, le penne e il martello Macron. Resta la gauche che i macronisti sperano divisa tra 3 settimane come le europee di ieri, per eventualmente raccoglierne i reduci compatibili con la maggioranza presidenziale, ma che di fronte all'urgenza storica dell'estrema destra alle porte del governo sembra decisa questa volta a prendere le proprie responsabilità e ad unirsi al di là delle diatribe e delle polemiche per offrire un'alternativa al proprio elettorato. Sommata, la sinistra francese arriva oltre al 32% alle europee di ieri e allo stesso livello dunque che il partito di Marine Le Pen. Negli anni 30, di fronte alle minacce dell'estrema destra protofascista in Francia, socialisti, comunisti e radicali, seppur tanto divisi, riuscirono ad unirsi nel Front Populaire, che vinse le elezioni e impose conquiste storiche per i lavoratori come la giornata di 8 ore e la prima settimana di ferie pagate. Un secolo dopo, l'appello ad un nuovo Front Populaire si propaga tra i partiti della gauche per fermare l'estrema destra, ma questa volta con un programma di giustizia sociale e protezione dei diritti.
L'altro grande risultato importante è ovviamente quello della Germania, dove i partiti del governo di centrosinistra sono andati molto male, mentre a trionfare è stata la CDU. Sentiamo il nostro collaboratore Arturo Winters, che era anche candidato con l'SPD.
Come ogni votazione per sovranazionale, per ogni votazione alle europee, l'interpretazione ha diversi livelli. Da una parte sicuramente si tratta di punire la coalizione al governo, la cosiddetta Ampel, il semaforo, che non è riuscita negli ultimi anni a trovare posizioni coerenti, determinate in realtà dal litigio tra i partner di coalizione, in particolare i liberali e i verdi, e un cancelliere che viene definito per strada, nelle distribuzioni, ma anche nel dibattito pubblico come assente e timido. Questa è sicuramente una parte della storia. L'altra, ciao, che io anche 5 anni fa ho potuto seguire a Berlino molto da vicino le elezioni europee, e il tema allora era il cambiamento climatico, e difatti i verdi hanno avuto un risultato storico. Questa volta i temi che in Germania dominavano erano il tema dell'esportazione di armi, il tema della sicurezza, il tema della politica estera, e bisogna riconoscere che né la socialdemocrazia né i verdi portano questi temi nel loro nome. Quindi i temi di questi partiti sono finiti più nel sottofondo, e questo chiaramente ha dato vantaggio alle altre forze politiche.
Vorrei spostarmi sul grande vincitore di questa tornata, che è la CDU, che comunque c'è stata sempre un'alternanza al potere tra SPD e la CDU, addirittura hanno governato per anni insieme.
È vero, la CDU, i cristiano-democratici sono stati al governo, anche se i socialdemocratici, si tratta comunque di un partito di centro, e questo conferma che in Germania il centro è forte. Ma bisogna anche vedere che la stessa CDU in alcune regioni è molto vicina all'AfD, soprattutto nelle regioni dell'est, e anche la CDU nei tempi di Angela Merkel è cambiata, è stato deciso un nuovo programma fondamentale e si determinano anche loro in questo programma di fondamento come conservatori e liberali. Quindi certo è un voto al centro, non è un voto radicale, ma bisogna vedere che rispetto alle ultime elezioni parlamentari la Germania ha scelto un corso più conservatore per il Parlamento europeo.
In Germania c'è anche un altro dato piuttosto clamoroso, che è il risultato del partito di estrema destra AfD, Alternative für Deutschland, che è diventato il secondo partito più votato con il 14,5% delle preferenze. A colpire però in particolare è il successo che l'AfD ha avuto tra gli elettori più giovani. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
Per la prima volta alle elezioni europee in Germania hanno potuto votare anche i 16enni, un cambiamento fortemente voluto dai Verdi, ma visto con cautela da CDU-CSU. Quello che si nota da un'analisi del voto è che c'è una tendenza verso destra tra i giovani elettori, che sembrano delusi dai partiti tradizionali. E se una volta il partito dei giovani era quello verde, ora le cose sono cambiate, tanto che è legittimo chiedersi dove siano finiti i voti della generazione Fridays for Future. Mentre nel 2021 Verdi e Liberali di FDP avevano conquistato molti giovani elettori alle elezioni federali, ora registrano perdite significative. I Verdi, oltre ad essere il partito che più di tutti perde in queste elezioni, hanno perso quasi 24 punti percentuali tra i giovani dai 16 ai 24 anni, ottenendo solo l'11% dei consensi. Per fare un esempio, nel 2019 alle elezioni europee erano la forza predominante, con il 34,9% di voti tra i giovani. Anche i liberali hanno visto diminuire il loro sostegno tra i giovani, passando dall'8% del 2019 al 7% del 2024. C'è da dire che per quanto riguarda i Verdi hanno contato molto probabilmente le posizioni sulla guerra in Ucraina, abbandonando in parte il tradizionale pacifismo, e quelle su Gaza, oltre al fatto che il partito durante la campagna elettorale è diventato il nemico pubblico numero uno per tutte le altre forze politiche, fatto salvo per i socialdemocratici di SPD. Al contrario, le forze politiche più estreme hanno guadagnato terreno. Da notare l'apprezzamento per AfD, il partito di estrema destra, che ha aumentato di oltre 10 punti percentuali i propri consensi, raggiungendo il 16% tra i giovani elettori. Questo, secondo diversi analisti, è stato possibile grazie alle efficaci campagne del partito su TikTok, anche se la stessa AfD spiega il successo con la preoccupazione dei giovani per l'immigrazione. Il partito più forte, però, tra gli elettori tra i 16 e i 24 anni è l'Unione, ossia CDU-CSU, con il 17%. E i socialdemocratici? L'SPD ha migliorato solo leggermente il suo già modesto risultato del 2019, confermandosi un partito piuttosto vecchio, passando dall'8,5 al 9% tra i giovani di 16-24 anni. Un significativo 28% dei giovani invece ha votato per altri partiti, tra cui il partito satirico Die Partei, il movimento europeista Volt, i conservatori Freie Wähler e il partito animalista. Una Germania quindi che sembra assicurarsi un futuro conservatore.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Spagna, dove il Partito Popolare ha superato i socialisti, mentre i partiti di sinistra hanno ottenuto un pessimo risultato. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
In Spagna le elezioni europee hanno avuto una chiave di lettura tutta nazionale. La destra aveva convertito le urne in un plebiscito sul governo di Pedro Sánchez, in difficoltà da mesi per l'instabile maggioranza che sostiene il premier socialista e per le indagini che coinvolgono sua moglie Begoña Gómez. Ma alla fine il plebiscito non c'è stato. Il Partito Popolare di Alberto Feijóo ha vinto le elezioni, ha ampliato la sua distanza sul Partito Socialista, ma Sánchez ha retto bene, forse non tanto bene come sperava. Negli ultimi giorni infatti i socialisti parlavano di rimontata, di pareggio e anche di vittoria, anche se di poco, sul Partito Popolare. E invece il Partito Popolare ha ottenuto il 34% dei voti contro il 30% dei socialisti di Sánchez. Il partito di Feijóo ha aumentato la distanza sui socialisti, ma per Sánchez non è stata una debacle, al contrario, ha dimostrato che i socialisti hanno la forza necessaria per resistere. Il problema è che questa forza è stata tolta alla sinistra, che ha avuto un risultato pessimo. Si è presentata divisa e ha raccolto spiccioli. Sumar, il partito della ministra Yolanda Díaz, non arriva al 5%. Podemos, il partito del movimento degli indignados di Pablo Iglesias, appena supera il 3%. E tra i due si è inserito un nuovo movimento di estrema destra. Si acabò la fiesta, e cioè la festa è finita. Un partito creato da Alvise Pérez, un personaggio nato e cresciuto sui social che ha fatto di Telegram la sua base operativa. Anti-europeista, xenofobo, complottista e fan di Milei, Alvise Pérez ha ottenuto il 4% dei voti e 3 eurodeputati, più di Podemos e un poco meno di Sumar. Per capire chi è Alvise Pérez bastano un paio di esempi. Durante la pandemia aveva detto che alcuni politici di sinistra avevano ricevuto respiratori personali o che erano collegati a trame criminali senza prove. Tra i suoi bersagli ci sono anche i migranti, e ha accusato di commettere reati che invece erano stati commessi all'estero, e tutto con una sapiente manipolazione di foto, video e ritagli di giornali. Di fatto, secondo alcuni media spagnoli, la decisione di Alvise di candidarsi è dovuta proprio all'immunità parlamentare che gli permetterà di evitare la giustizia per le informazioni false che diffonde. E quindi, se la sinistra divisa si indebolisce, la destra invece si rafforza, perché anche Vox ottiene un buon risultato, quasi il 10% dei voti. che permetterà al partito di diventare una delle componenti fondamentali della pattuglia europea che fa riferimento a Giorgia Meloni. E questo è un problema per il Partito Popolare, che non riesce a neutralizzare la concorrenza a destra di movimenti sempre più estremisti che continuano a crescere a scapito dei conservatori tradizionali, che ormai sembrano aver raggiunto il limite fisiologico del suo elettorato. Un paradosso, però, se è vero che in Spagna il Partito Popolare rimane pur sempre la principale formazione della destra, al contrario di quanto succede in altri paesi europei. Il suo ritorno al governo, però, passerà necessariamente per un patto con le estreme destre.
A 3 mesi dalle elezioni legislative in Portogallo, che avevano visto una virata a destra del paese, in queste elezioni europee i socialisti hanno invece vinto con più del 31% dei voti. Perché? Sentiamo Goffredo Adinolfi, ricercatore universitario a Lisbona.
La prima risposta è che in Portogallo esistono dei partiti fortemente strutturati in cui le persone possono votare sapendo cosa stanno votando e quindi sanno anche reagire di fronte ai momenti di crisi. Cioè tutti questi partiti, il Partito Socialista, il Blocco de Schierda, il PSP, comunque non si sono lasciati prendere da troppo sconforto né quando è stata sciolta l'Assemblea della Repubblica qualche mese fa per i casi di corruzione. Hanno saputo trovare un nuovo leader molto carismatico e molto amato, che ha saputo controvertire un periodo di crisi, ma anche il Blocco de Schierda, insomma, possono scendere dei voti ma non si disgregano, e io credo che questo sia un elemento molto importante. Il secondo punto, che credo abbia giocato un ruolo fondamentale, è che il centrodestra ha preferito fare un governo di minoranza e mettere un cordone sanitario contro Chega per dire ai portoghesi: guardate che voi questo partito lo potete votare, ma non andrà al governo. E quindi ha messo un po' nell'angolo Ventura. Ovviamente la reazione poteva essere l'opposta, ovvero Ventura dall'opposizione poteva orchestrare il malcontento, che è comunque molto diffuso in Portogallo.
Tu hai accennato alla nuova leadership del Partito Socialista, ci puoi dire qualcosa?
Beh, Pedro Nuno Santos è una persona, appunto, come dicevo, carismatica, direi che sa intercettare e farsi ben volere dall'opinione pubblica. Ha anche un lato abbastanza informale che lo rende molto molto affabile e ha posizioni di sinistra, perché è la sinistra del Partito Socialista. Tra l'altro ha anche affermato che, come ha proposto Sanchez, ha detto che la soluzione della questione medio orientale della Palestina è non solo nel riconoscimento dei due stati, quindi Israele e Palestina, ma che bisognerebbe procedere speditamente al riconoscimento dello Stato palestinese, così come ha fatto anche Sanchez. E questo, insomma, si è posizionato e prende appunto delle posizioni abbastanza decise.
In Ungheria il partito del premio Orban Fidesz ha vinto con il 44% dei voti. Per la prima volta però sembra emergere un'opposizione in grado di scalfire la sua maggioranza. È il partito TISZ di Péter Mogyar, nato solo 3 mesi fa. Chi è Mogyar? Sentiamo il nostro collaboratore Massimo Congiu.
Péter Mogyar è un ex del Fidesz, quindi un ex del sistema, che è emerso di recente con la consegna alla procura della Repubblica di Budapest delle registrazioni di cui si è parlato molto, recanti accuse di corruzione nei confronti di personaggi del sistema attualmente al potere. In questo modo Péter Mogyar ha iniziato un po' la sua ascesa dal punto di vista politico. È un giovane a 43 anni, un avvocato, si è pronunciato in maniera molto molto chiara, dicendo di aver intrapreso questo percorso per il bene del paese, per riportare pace nel paese, concordia e armonia, e per farla finita con il clima di odio e con le divisioni che sono state effettivamente finora accentuate dal sistema di potere di cui Orban è creatore. E Péter Mogyar è attualmente l'uomo politico su cui convergono le speranze di molta parte di quegli ungheresi che non si situano entro l'orizzonte politico e culturale disegnato da Orban, e quindi rappresenta un po' una speranza, la speranza di quel cambiamento che adesso, ecco, diverse persone pensano che possa essere possibile.
Politicamente quali sono, diciamo in breve, le sue idee?
Mogyar non è certamente Un personaggio di sinistra proviene infatti da una parte politica che si situa nell'ambito della destra, però ecco, comunque avrebbe intenti diversi da quelli del partito al governo. Si pronuncia sempre a favore, come dire, dei valori nazionali, ma senza evidentemente le esasperazioni del suo ex partito. Tutto quello che sta succedendo adesso, poi naturalmente bisognerà vedere in che cosa si tradurrà, mi fa pensare ad una chiacchierata che tempo fa ho avuto con un collega giornalista ungherese, il quale mi diceva che secondo lui un cambiamento sarebbe potuto avvenire in Ungheria soltanto grazie ad un politico proveniente dal mondo, non dalla sinistra ma dal mondo conservatore, però con uno sguardo più europeo, un personaggio che insomma sapesse farsi capire dai suoi connazionali, toccare quindi corde alle quali sono sensibili, senza, come dicevo prima, le esasperazioni del sistema Orban, ma contemporaneamente riportare il paese nell'alveo di un rapporto di collaborazione proficuo con l'Unione Europea, proficuo per entrambe le parti.
Ecco, a proposito dell'opposizione, perché pensavo alle le ultime elezioni nazionali in Ungheria, quando c'era la grande coalizione dell'opposizione con Márki-Zay, sì. In cui lì invece sì. Questo discorso di togliere, diciamo, l'Ungheria dalla monarchia di Orban non ha funzionato. Invece, perché lui ha avuto così tanti voti in così poco tempo?
Il fatto che sia un volto nuovo, il fatto che sia un giovane, il fatto che si porga all'opinione pubblica così come personaggio dinamico, volenteroso, e che abbia anche parlato di pacificazione, che ciò di cui il paese effettivamente ha bisogno, penso che abbia giocato a suo favore. Dall'altra poi c'è da dire che ultimamente il sistema Orban ha subito un po' i contraccolpi anche della pesante crisi economica in cui si trova l'Ungheria, aumento dei prezzi soprattutto dei generi alimentari. Ci sono settori cospicui della popolazione ungherese che non se la passano bene, soprattutto in questa fase, e poi anche ultimamente gli scandali.
Chiudiamo il nostro tour elettorale europeo con un paese, la Finlandia, che va in controtendenza, dove infatti ha vinto la sinistra. Sentiamo Liisa Limaitainen, giornalista corrispondente in Italia per la TV finlandese.
In Finlandia il vincitore sul piano personale di questa elezione è una donna, Li Andersson, candidata leader del partito di sinistra, con nome la coalizione di sinistra, che ha avuto un trionfo personale. Più di un quarto milione di voti, un record assoluto per un candidato di sinistra, candidato donna, ma anche un'affermazione elettorale notevole in un paese di 5 milioni e mezzo di abitanti. Li Andersson è stata votata anche da elettori non di sinistra, perché la vedono molto capace e convincente, con ampie vedute di visione europea. Faceva parte del governo di Sanna Marin, ex primo ministro, donna molto giovane, composta da altre donne della stessa generazione. È evidente che una vasta area di elettorato che prima non avrebbe votato a sinistra ha deciso di votare per Li Andersson. Da ricordare che il partito di Li Andersson, l'Unione di Sinistra, ha un passato in cui questo partito di tipo frontista faceva parte anche il Partito Comunista Finlandese, al quale una parte della borghesia finlandese non aveva dato mai il suo voto. Adesso è successo, un voto così massiccio racconta un cambiamento tra elettorato borghese e finlandese. Credo che questo risultato non avrà nessun effetto immediato sul governo, che continuerà come prima, ma si può pensare che il risultato di Andersson è un messaggio per il futuro. Mezzo milione di voti in un paese con popolazione 5 milioni e mezzo conquistati da una donna di sinistra fa pensare che nel paese c'è una domanda, una nuova politica, non è espressa altrimenti. È anche un messaggio per il Partito Socialdemocratico, il tradizionale partito di sinistra, sempre più forte dell'Unione di Sinistra di Li Andersson. La vittoria di questa donna apre delle prospettive interessanti nella sinistra finlandese. E poi sarà interessante vedere come l'arrivo di Li Andersson influenzerà il gruppo di sinistra del Parlamento europeo. Li Andersson è molto netta sulla sua posizione sulla Russia e difficilmente condividerà la posizione di alcuni piccoli partiti della sinistra sulle posizioni pacifiste.
Prima di salutarci, la consueta rubrica dedicata alle serie TV del lunedì, ma prima di sentire Alice Cucchetti, un saluto a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Può darsi che ne abbiate abbastanza dei supereroi, e in quel caso The Boys potrebbe essere la serie che fa per voi, nonostante proprio di supereroi parli. È uno dei successi maggiori e per certi versi inaspettati di Prime Video, cresciuto col passaparola un episodio dopo l'altro. Dal 13 giugno ritorna con una quarta attesa stagione, i cui eventi raccolgono anche le conseguenze dello spin-off universitario Gen V. e ritorna con un ben calcolato tempismo con una stagione ambientata sullo sfondo di combattutissime elezioni statunitensi, cui applicare il proprio filtro irriverente che non risparmia grottesco, ironia e violenza cartunesca. Tratto da una serie a fumetti firmata da Garth Ennis e da Rick Robertson, sviluppata dallo sceneggiatore di Supernatural Eric Kripke, prodotta da Seth Rogen e Ivan Goldberg, The Boys è ambientata in un mondo identico al nostro, con la sola differenza che i supereroi esistono davvero. Non sono però modelli di virtù e salvatori senza macchia, anzi, sono super celebrità, viziate e arroganti, idolatrate ma anche odiate dalle folle e soprattutto manovrate da una gigantesca e ramificata corporation che lavora per spremere profitti e influenzare il governo del paese. Il più potente e pericoloso di tutti è Patriota, una sorta di crasi tra Superman e Captain America, con una divisa a stelle e strisce, la capacità di volare e di disintegrare qualsiasi cosa col laser dagli occhi, appare pressoché immortale e invulnerabile. È anche purtroppo uno psicopatico, convinto di essere superiore a chiunque altro. In una recente intervista alla testata statunitense IndieWire, lo showrunner Eric Kripke ha confessato: qualche volta ci sentiamo come la stanza degli sceneggiatori di Satana, e poi ha raccontato come è cambiata in questi anni non tanto la serie in sé, quanto la reazione, il contrasto, l'attrito che lo show fa col mondo. Quando Seth Rogen, Ivan Goldberg e io abbiamo iniziato a lavorare alla serie, ha detto, era l'inizio del 2016. L'idea era fare la versione realistica di uno show di supereroi, dove questi ultimi erano celebrità che si comportavano malissimo. All'epoca Trump era ancora nella fase in cui tutti ci dicevamo non sarà mica nominato alle presidenziali, vero? Poi però è stato eletto e la metafora alla base di The Boys ha assunto immediatamente ancora più significati e risonanza. Improvvisamente quel che stavamo raccontando era una storia sull'intersezione tra celebrità e autoritarismo, mostrando come i social media e l'intrattenimento vengono usati per vendere fascismo. Insomma, ci siamo ritrovati proprio nell'occhio del ciclone e abbiamo sentito l'obbligo di andare ancora di più in quella direzione, il più a fondo possibile. La Vought Corporation, che controlla i supereroi e si scopre più avanti nella serie, li crea direttamente attraverso una sostanza chiamata Compound V, è una multinazionale tentacolare, un gigante sia delle armi sia dell'intrattenimento in tutte le sue forme. A provare a opporsi alla Vought e ai Sette, la squadra di supereroi maggiori capitanati da Patriota, sono appunto i The Boys, un gruppetto male assortito di personaggi con e senza poteri, che hanno ragioni sia politiche sia personali per cercare di contrastare l'onnipotenza dei super, molto spesso anche adottando metodi molto discutibili. All'inizio della quarta stagione Patriota affronta un processo per aver disintegrato pubblicamente un cittadino, una scena che ricorda la famosa dichiarazione di Trump: potrei sparare a qualcuno per strada e non perdere neanche un voto. Fuori dall'aula di tribunale i suoi sostenitori e i suoi detrattori si scontrano in modo sempre più violento. Nel frattempo Patriota abbraccia incondizionatamente ideologie suprematiste, dichiarando la superiorità degli esseri con superpoteri rispetto alle persone comuni. Di contro Billy Butcher, il leader dei The Boys, ha trovato un metodo che potrebbe portare all'eliminazione di tutti i super, un'idea altrettanto moralmente inaccettabile. Attenzione, The Boys è soprattutto una satira, una commedia irriverente sopra le righe, spesso volutamente di grana grossa. Questo non toglie che sappia intercettare alcune questioni spinose della contemporaneità. Ai fan che sul web hanno criticato la serie perché è troppo politicizzata e troppo progressista, Kripke ha risposto: lo è, e se non vi sta bene, guardatevi pure qualcos'altro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.